Dunque, l'ultima volta, se vi ricordate bene, abbiamo parlato appunto della invocazione nella Pater Noster, d'altra parte anche Sant'Agostino adesso nelle letture vero della sua lettera a Proba, dimostra proprio come il paradigma della preghiera del cristiano sia appunto il Padre Nostro, d'altra parte non poteva essere diversamente, già che è la preghiera stessa del Signore, no? Ecco. Allora abbiamo scelto proprio il Padre Nostro, sapete per quali motivi, proprio perché volevamo parlare della preghiera e allora abbiamo pensato di ricorrere a questa preghiera paradigmatica, a questa preghiera che è l'esempio di ogni orazione cristiana che il Signore stesso ci ha insegnato. E la volta scorsa ci siamo soffermati su questa meditazione riguardo al pane nostro quotidiano, cioè che chiediamo al Signore di darci il nostro pane quotidiano, una richiesta interessante dopo quelle... diciamo così, preghiere così eminentemente spirituali e soprannaturali, no? Padre nostro, come è bellissima questa preghiera che inizia subito con la invocazione della paternità di Dio, no? Della bontà di Dio verso di noi. Il Dio come il nostro Padre non ci ricuserà assolutamente nulla. Gesù dice chiaramente: voi che siete cattivi date però delle cose buone ai vostri figli, no? Quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà lo Spirito Santo, quindi il bene supremo, il bene divino a coloro che glielo chiedono, no? Ecco. Quindi questa preghiera inizia subito da una veramente elevatio mentis ad Deum, come ogni preghiera, è vero. Quindi anche se si tratta di richieste, di impetrazioni, però si tratta sempre anche di un qualche cosa di adorante nella prima parte del Padre Nostro, no? Vi ricordate che appunto gli antichi non distinguevano, cioè anzi distinguevano troppo, cioè, anche terminologicamente, tra oratio e contemplatio, cioè per loro la contemplatio era veramente l'adorazione di Dio, del mistero divino, no? Invece la oratio era semplicemente la orazione vocale per lo più e soprattutto era un formulare delle richieste davanti a Dio, chiedere qualcosa a Dio, quello che noi chiamiamo la preghiera di impetrazione, no? Ecco. Ebbene, indubbiamente, vedete come vi ho detto, nella preghiera impetrazione si cela però sempre un elemento anche di adorazione, di contemplazione. Ecco, allora dopo queste prime richieste, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, queste tre prime richieste che riguardano Dio in se stesso, nella sua infinita, sublime santità, Dio nei riguardi dell'uomo, che venga il suo regno, e quel regno che ovviamente è un ordine implica che si faccia la volontà di Dio, no? La volontà di Dio, così come è fatta perfettamente in cielo, che si faccia anche sulla terra. Abbiamo visto invece come il Signore Gesù non dimentica in questa preghiera anche le cose più concrete delle quali l'uomo ha bisogno, no? Forse bisognerebbe intravedere un po' nella preghiera del Padre Nostro proprio questo elemento sia di sublimità che di umiltà, e due elementi che non si contraddicono affatto. La grandezza del cristianesimo è proprio questa in sostanza, no? Sant'Agostino dice i pagani hanno già capito, cioè i pensatori più sublimi tra loro, in particolare Plotino, i neoplatonici che si sono più avvicinati appunto al cristianesimo, hanno già capito che il Verbo dall'Eterno era presso il Padre, no? Non hanno però capito che il Verbum caro factum est. Vedete, questa è proprio la stoltezza del cristianesimo, che è più sapiente della sapienza degli uomini, no? Perché è la stoltezza e la debolezza di Dio stesso, no? Ecco, bene. Allora, l'incarnazione. Nell'incarnazione Gesù si incarica della nostra umanità, si incarica di tutto quello che appartiene alla nostra umanità. Si incarica di tutto tranne che del peccato, e si incarica persino del peccato, sebbene indirettamente ovviamente, no? Perché la sua opera di redenzione non potrebbe convenientemente svolgersi se lui stesso fosse un peccatore, quindi Gesù non aveva colpa, era l'unico, il perfetto innocente, no? L'unico assieme alla sua Madre Santissima, ma comunque diciamo il Signore Gesù era il perfetto innocente, però si è incaricato persino delle nostre colpe tramite la pena, cioè sostituendosi a noi nell'essere colpito dall'ira di Dio, dall'ira del Padre suo, no? Ecco, questo è veramente un mistero stupendo, no? Che Dio si sia rivestito della nostra umanità
per redimerla e per santificarla. Bene, in questo senso, proprio vedete come la preghiera del Padre nostro, con questa sublimità e umiltà, ricongiunge il cielo e la terra, no? Ricongiunge la grandezza di Dio alla necessità quotidiana dell'uomo, no? Ecco, allora Gesù non trascura questo aspetto e ci insegna di pregare per il nostro pane quotidiano. Abbiamo detto a questo riguardo alcune cose fondamentali, soprattutto che si tratta di chiedere i beni temporali badando a non attaccarvi il nostro cuore, quindi chiedere con semplicità. Vedete, chiediamo semplicemente il pane, e il pane quotidiano, quanto è necessario per un giorno solo, senza preoccuparci per il giorno di domani o di dopodomani, no? Gesù stesso dice che ogni giorno ha abbastanza della sua preoccupazione, no? Quindi chiedere il pane per ogni giorno, il nostro pane quotidiano. Avvertire persino nelle cose più semplici, nelle cose più umili, come può essere il nostro cibo più semplice, no? Quello che è necessario per la stretta sopravvivenza, anche in questo avvertire che si tratta di un dono di Dio. Noi quanto facilmente noi, se stiamo bene, ci dimentichiamo in fondo che tutto ciò che abbiamo ci viene da Dio, che potrebbe anche non esserci, insomma. Noi ci abituiamo a tutto questo come se fosse qualcosa di normale, di scontato, no? Ecco, ci capita ogni giorno di avere da mangiare, sì, non pensiamo nemmeno che potrebbe anche succedere diversamente, no? Ecco, allora il Signore Gesù ci insegna di chiedere il pane quotidiano proprio per avvertire che anche quelle cose che noi diamo per scontate sono dono di Dio, dal quale ogni bene proviene, no? Bene, abbiamo detto che questa preghiera del pane quotidiano, questa richiesta del pane quotidiano, si collega con il dono della fortezza, dice San Tommaso, no? Proprio perché assieme al pane chiediamo tutto quello che è necessario per essere robusti, no? Dice infatti la scrittura, è vero che il pane conferma, corrobora, rende forte l'uomo, no? Ecco, è così in qualche modo questa richiesta del cibo quotidiano si collega con il dono della fortezza. Adesso passiamo a un'altra preghiera, che direi è il punto addirittura culminante del Padre nostro, perché voi sapete bene come Gesù riprende questa richiesta per commentarla, cioè tra tutte le invocazioni del Padre nostro è quella che Gesù poi commenta lui stesso, no? E la ribadisce con estrema serietà, no? Dicendo queste semplici parole: se voi non perdonerete il vostro prossimo, se voi non perdonerete le colpe agli altri uomini, anche il Padre vostro non perdonerà le vostre colpe. Vedete, quindi questa invocazione sta particolarmente a cuore a Gesù, no? Ecco, ed è quella che dice appunto: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Oserei dire che addirittura la condizione di tutta la nostra vita religiosa, dico religiosa adesso nel senso più vasto della parola, è chiaro che poi noi religiosi lo siamo, come dice San Tommaso, per antonomasia, no? Ce lo siamo catexogen in modo più forte, più intenso, no? Comunque la vita religiosa consiste nel legame dell'anima umana con Dio. E questo subordinarsi dell'anima a Dio, questo servire dalla parte dell'anima a Dio, è gradito a Dio solo se l'anima è pura, solo se l'anima è limpida. E il Signore pretende, nella perfetta religione, nella religione di coloro che sono adoratori del Padre in spirito e verità, il Signore pretende che questa purezza dell'anima, che a Lui è gradita, sia costituita dalla carità, dall'amore. Ma da un amore non più semplicemente umano. Vedete, nella Virtus Religionis ovviamente si suppone l'amore di Dio, ma è un amore naturale, così come noi adoriamo Dio, amiamo Dio in quanto è l'autore di tutti i beni creati, creatore del cielo e della terra, Signore e padrone di tutte le cose. No? Questo è un aspetto bello, molto bello, ma non è ancora quello soprannaturale della carità. Nella carità invece Dio stesso, con la sua deità, scende nell'anima umana, diventa qualche cosa nell'uomo, inabita nell'uomo, e allora da questo momento in poi l'uomo ama non più con il cuore umano, ma con il cuore di Dio. È quello che Gesù insegna, in tutto il Vangelo insegna soprattutto questo: saper amare come Dio ama, questa grande dignità siamo chiamati, ma anche a questa grande responsabilità siamo chiamati, perché non è facile con il nostro piccolo cuoricino amare come Dio stesso ama in modo infinito, in modo tale da amare non solo coloro che ci fanno del bene, coloro che ci sono simpatici, coloro che appunto ci trattano in modo affabile e gentile, no? Ma da amare coloro che ci maltrattano, amare i peccatori, amare i nemici, amare i malvagi. Ecco, bisogna amare anche loro. E nei loro riguardi l'amore, cioè nei riguardi dei non buoni, cioè nei riguardi dei cattivi, l'amore diventa anzitutto perdono. Ecco perché Gesù continuamente si raccomanda di saper perdonare. Ricordate San Pietro, no? Che gli dice: Signore, fino a che punto devo perdonare il mio prossimo? Fino a 7 volte? Voleva già, sapeva che Gesù si raccomandava molte volte, quindi siccome voi sapete bene il numero 7 vuol dire moltissime volte, no? Quindi pensava di essere particolarmente generoso quando diceva a Gesù: ho capito bene i tuoi insegnamenti, fino a 7 volte perdonerò, ma poi dopo insomma bisogna pure fermarsi a un certo numero, no? Gesù invece dice: no, ma ti dico fino a 70 volte 7, no? Quindi il numero 7 moltiplicato a dismisura, no? Ecco. Bene, allora bisogna saper amare in modo infinito e presentarci a Dio con un cuore riconciliato, non solo con Lui, ma anche con tutti i fratelli, in pace con tutti, no? Ecco, se tu sai che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, ebbene, lascia lì la tua offerta dinanzi all'altare, va prima, riconciliati con il tuo fratello e poi torna ad offrire la tua offerta. E quindi bisogna essere proprio, avere il cuore in pace, per essere graditi a Dio e per far sì che anche la nostra preghiera, i nostri atti di religione gli piacciano, che gli siano graditi. Bene, allora San Tommaso sostiene che questa richiesta del perdono dei nostri peccati, condizionata dal nostro saper perdonare i nostri debitori, che questa richiesta sia collegata strettamente con il dono del consiglio, e dopo il dono della fortezza è il dono del consiglio. Infatti non basta solo che lo Spirito Santo di Dio ci dia la fortezza per poter compiere il bene, ci vuole fortezza per compiere il bene, ma bisogna avere anche il lume della ragione, lume soprannaturale, impresso dall'alto dallo Spirito Santo, per poter compiere il bene della ragione in modo conveniente, in modo corretto. Ecco perché il dono del consiglio si collega con la virtù della prudenza, la quale a sua volta si chiama recta ratio agibilium, la corretta impostazione delle cose da farsi. Notate bene questo binomio, no? Cioè il avere da Dio la fortezza e la luce, entrambe le cose sono necessarie, direi quasi prima bisogna avere la luce per essere illuminati, sapere dove conduce la strada vera, no? E poi avere la fortezza, la forza appunto, per poter compiere questo cammino, che generalmente, proprio trattandosi della strada del bene, non è un cammino facile, come dice anche il Santo Vangelo, no? Che la strada facile, la strada larga, conduce alla perdizione, ma quella strada che conduce al bene è una strada molto, molto, molto stretta, no? E quindi molto difficile da percorrere. Bene, allora per compiere comandamenti del Signore secondo rettitudine bisogna chiedere consiglio allo Spirito Santo di Dio. Notate questo aspetto essenziale della guida prudenziale nella vita del cristiano. Questo non piace molto ai nostri super spiritualisti attuali, ma bisogna essere molto attenti, vedete, perché contro lo spirito si pecca sia con il naturalismo, razionalismo, eccetera, ma anche con l'esagerazione spiritualistica, capite? Io credo perché mi piace buttarmi, ne vero, così fare un passo, ne vero, proprio nel buio, anzi un salto nel buio, capite, care sorelle? No, la fede cristiana non è questo, Questa è la fede dei settari, degli esagerati, capite, dei matti, no? Ecco, ma la fede cristiana è una cosa molto interessante, capite? Perché la differenza tra un santo, scusate, c'è che i santi anche mi scusano, guardate, la differenza tra un santo e un matto è abissale, ma non sempre si nota esteriormente, non so se mi spiego, capite? Ecco, guardate quella cosa tremenda quella, Però, capite, ci sono alcuni, oggi è un pericolo molto notevole, no? che è quello appunto di voler farsi santi facendo più i matti che i santi, non so se rendo l'idea, capite? Allora c'è gente che condanna la ragione, e qui la differenza, capite? Cioè il santo non disprezza mai la ragione, Ci possono essere dei santi più razionali, come appunto il nostro amico d'Aquino, San Tommaso, no? Che è razionalità allo stato puro, direi, no? Ecco, ci possono essere santi più di cuore, no? Come, non so, un San Bonaventura e più ancora un San Francesco, capite? Ma però un vero santo non disprezza mai la razionalità, come d'altronde un vero santo non disprezza mai la sapienza del cuore, capite? Perché sa bene che tutto questo fa parte dell'uomo, no? Anche se magari lui avrà più pronunciata una virtù che un'altra, però siccome le virtù sono connesse tra loro, allora saprà inquadrarle tutte, no? Ecco, invece generalmente il settarismo, come dice la stessa parola, consiste in una specie di sbilanciamento, no? Ecco, allora succede molto spesso, siccome la nostra epoca così ha mal ridotto la ragione, no? La razionalità si trova proprio a mal partito, no? Nel senso che è coltivata certamente, ma in modo estremamente riduttivo, cioè si trova coltivata solamente nel campo scientifico e tecnologico, no? Ecco. Dall'altra parte invece tutte le grandi questioni dell'uomo, quello che riguarda l'anima umana, quello che riguarda l'esistenza di Dio, quello che riguarda il nostro ultimo fine, la nostra beatitudine, il nostro destino, no? Tutto questo è lasciato alla più selvaggia irrazionalità. Sapete bene, no? È un fenomeno che i sociologi, insomma, ci trovano molto gusto a studiarlo, no? C'è il fenomeno di una civiltà estremamente progredita, estremamente razionale, che nel contempo però conosce delle cadute nell'irrazionalità notevolissime, no? Per esempio tutta la fioritura, di queste scienze alternative, non so, di antroposofia, di teosofia, di astrologia, tutte queste scienze occulte e via dicendo, capite, no? Ecco, tutto questo è un segno molto, molto indicativo del disagio nel quale l'uomo si trova, proprio perché ha commesso questo peccato davvero molto grave di aver disprezzato la ragione, no? Il che poi torna a suo danno, no? Bene, invece nelle virtù del cristiano la prudenza svolge un ruolo estremamente importante, è la virtù suprema tra le virtù morali, è quella che gli antichi chiamavano appunto auriga virtutum, la guida di tutte le virtù. Invece, certo, la prudenza si sottomette alle virtù teologali, non c'è nessun dubbio, no? Perché mentre la prudenza ha come norma la ragione umana, è chiaro che la fede, la speranza e la carità, che sono teologali, cioè infuse da Dio e hanno per oggetto Dio, non conoscono misure umane, misure finite, no? Ma hanno come oggetto e come misura non più la razionalità umana, bensì la razionalità divina. E però anche la prudenza, anche la carità, per esempio, che è la suprema tra tutte le virtù, si lascia guidare dalla prudenza. Sebbene nei riguardi della carità la prudenza non ha un ruolo di virtù imperante, cioè di virtù che domina, ma di una virtù che serve, che guida, no? Capite? Mentre nei riguardi della giustizia, mettiamo, la prudenza è veramente imperante, cioè la guida in modo autoritativo, no? E pensate quindi alla, se volete, umiltà della carità, che pur essendo una virtù divina, però si lascia guidare dalla prudenza. È quello che si chiama l'ordo caritatis, l'ordine della carità, no? Una virtù ordinata, e ordinata e guidata appunto dalla prudenza. Perciò in qualche modo tutta la impostazione della vita cristiana deve essere ragionevole. Questo viene contestato soprattutto dalla sponda protestante, e i protestanti dicono: un amore che è ragionevole non è amore. Ci può essere un amore pagano, l'amore ragionevole. I pagani erano estremamente ragionevoli nel distinguere ciò che è amabile da ciò che non è amabile. L'amore cristiano è un amore che non conosce dei motivi, non conosce delle ragioni, ama perché ama, non ha un altro motivo, così dicono i protestanti, no? Ecco. Orbene, vedete, è vero solo in parte, no? È vero solo in parte, perché i protestanti trascurano un aspetto non indifferente, e cioè il fatto che per quanto il Dio, che è amore, no? Sia il costitutivo, per così dire, dell'amore cristiano, quindi l'amore è veramente Dio in noi, Dio che ama in noi e per mezzo di noi, la carità è questo, lo Spirito Santo che dimora in noi, no? Ecco. Però nel contempo Dio, amore, è anche Dio Logos, cioè Dio è la suprema ragione, al di sopra della quale non c'è nessun'altra ragione, capite quel che voglio dire? Quindi il fatto che l'amore divino sia immotivato non vuol dire che l'amore di Dio sia irragionevole, vuol dire che l'amore di Dio sia talmente ragionevole da non avere nessuna ragione al di sopra di sé, non so se mi spiego, capite? E la cosa è molto diversa da quello che insegnano i protestanti. Quindi vedete, bisognerebbe veramente capire bene questo, come tutta la vita cristiana, sia nel suo risvolto umano naturale, che il cristiano ha in comune con tutti gli altri uomini, ed è quello che nel clima ecumenico attuale viene, talvolta fin troppo direi, sottolineato, insomma, quello che abbiamo in comune con tutti, no? È l'aspetto laicale della morale, l'etica naturale, no? Ecco, allora, in questo la prudenza ci guida interamente. No? Guida appunto la giustizia, guida la temperanza, ecco, guida la fortezza, quindi guida tutte le virtù morali. E la prudenza è una regola della ragione umana, recta ratio agibilium, cioè la corretta impostazione delle nostre azioni secondo il giudizio pratico della ragione umana. Bene, perché l'etica umana deve attenersi alla ragione umana? Per un motivo superiore, ed è proprio perché il Dio ha creato l'uomo ragionevole. Quindi il fondamento di questa esigenza, agere secundum rationem, agire secondo ragione, il fondamento di questa esigenza è lo stesso intelletto creatore di Dio. Vedete, il Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza in modo tale da imprimere in noi la luce della ragione, una specie di sigillo divino, no? della razionalità. E con questo, con questa dignità di essere creature razionali, è come se noi avessimo ricevuto da Dio un supremo comandamento. Sì, secondo la ragione. Questo è il supremo comandamento della morale. Vedete? Sì, non solo agisci, cioè tu devi agire, no? Ma sì, cioè è un modo di essere. Cerca di far sì che il tuo essere sia in tutto e per tutto conforme alla tua razionalità. Questa è la massima suprema della morale naturale. Ora, la morale soprannaturale toglie di mezzo questa massima? No, affatto. Solo introduce un altro elemento, che è l'elemento divino, un'altra regola, per così dire, che non è più la regola della razionalità umana, è una regola superiore. Quale regola? È la regola della divinità, della deità partecipata nell'uomo, dimorante nell'uomo. Ma come abbiamo detto, Dio è ragione suprema. Quindi vedete, in entrambi gli ambiti, sia in quello della morale naturale che in quello della morale soprannaturale, teologale, evangelica, in entrambi gli ambiti sempre noi ci atteniamo a una ragione, ratio. Ragione umana nell'ambito etico-naturale, ragione divina nell'ambito soprannaturale, nell'ambito appunto della morale evangelica. Voi sapete poi che anche le virtù morali naturali trovano, per così dire, un riscontro nelle virtù infuse, no? Che sono soprannaturali, che però e nel contempo però corrispondono alle virtù morali. Per esempio c'è una prudenza infusa, come c'è una giustizia infusa e via dicendo, no? Anche queste virtù infuse costituiscono un nuovo ordine, un nuovo organismo di virtù, per così dire, che si rifà non più alla prudenza e alla ragione umana, ma appunto alla ragione divina e all'amore divino che dimora in noi. Bene, in questo senso, vedete, care sorelle, che la vita umana è sempre guidata, deve essere sempre guidata dalla ragione, o dalla semplice, povera, umana ragione, che però è luce, dalla divina luce, in quanto è proprio ciò che fa sì che l'uomo assomigli a Dio formalmente, che sia ciò che fa sì che l'uomo sia immagine di Dio, e dall'altra parte, nell'ambito soprannaturale, a tenersi sempre alla ragione, ma alla ragione superiore, che è appunto Dio. Quindi sempre agere et esse secundum ratione. Bene, allora in questo è soprattutto la prudenza che ci deve guidare, E la prudenza umana, là dove non basta a se stessa, dove non è sufficiente a se stessa, chiede aiuto, chiede consiglio a chi? A Dio. E quel consiglio le è dato appunto tramite il donum consilium, tramite il dono del consiglio. Notate che gli atti della prudenza sono sostanzialmente tre. Sono appunto l'atto del consiglio, l'atto del giudizio e l'atto del comando. È molto interessante questa triade degli atti. In qualche modo un discendere della ragione, ovviamente della ragione pratica, cioè di quella ragione che guida l'agire umano, e un discendere dai principi morali verso l'agire concreto. E questo è il compito, cioè applicare i dettami della legge divina universale, della legge naturale in particolare, ma comunque della legge divina in genere, applicare i dettami della legge divina nella concretezza della nostra esistenza umana, fare in concreto ciò che il Dio vuole da noi, per quel determinato momento e per quella situazione in cui ci troviamo. Com'è possibile compiere questa, per così dire, applicazione, questa discesa dalla legge di Dio nella concretezza del nostro agire? È possibile appunto tramite la prudenza, cioè tramite il consiglio. La ragione umana coscienziosa, si capisce, no? Si chiede anzitutto che cosa devo fare per piacere a Dio. Che cosa devo fare in questo momento, in questa situazione in cui devo agire, in cui sono perplesso, non so. Allora, che cosa devo fare? Ecco la prima domanda. E ci si muove a quel atto che si chiama appunto consiglio, cioè a deliberare, la deliberazione, vedete, a chiedersi quali principi potrebbero essere quei che devono guidare il mio agire? Ed è quindi una specie di, il consiglio, no? È una specie di tentativo di progettare diverse possibilità di azione. Io so che devo agire in modo tale da essere conforme alla legge divina. Lo so in genere, ma come saperlo in concreto? Bisogna ricercarlo, quindi fare dei progetti, fare dei progetti. E per questo è necessario soprattutto rifarsi alla esperienza della vita passata. Ecco perché il prudente è anzitutto un uomo di buona memoria, potremmo dire, no? È anche un uomo che ama le tradizioni. C'è poco da fare, il prudente è un tradizionalista nato, insomma, no? Capite? Perché? Perché se taglia netto con il passato, non riesce più in qualche modo a orientarsi al presente in vista del futuro. In qualche modo noi siamo aiutati a risolvere i casi di coscienza difficili proprio perché l'esperienza delle scelte fatte in passato ci aiuta a risolvere analogicamente i quesiti morali del presente. Quindi è necessario che il prudente abbia l'umiltà di rifarsi alla sua esperienza che ha fatto nella sua vita, no? Tant'è vero che Aristotele dice che i giovani non possono essere prudenti, ed è vero, possono esserlo per noi cristiani, vedete qui il cristianesimo cambia le cose, possono esserlo con la prudenza infusa, sin da piccolini, da battezzati, capite, hanno già la prudenza, ma non possono esserlo con la prudenza naturale, quella si acquisisce solo durante una lunga esperienza di vita, è la saggezza morale. E non a caso gli antichi dicevano che l'etica è l'ultima disciplina della saggezza che si impara. Prima si impara tutto il resto, ma l'etica, la morale, si impara per ultima, perché esige una straordinaria esperienza di vita. E San Tommaso addirittura dice: non basta per la prudenza nemmeno avere l'esperienza di tutta una vita umana, persino una persona anziana, mettiamo che arriva a 80-90 anni, capite, che ne ha visto già di tutti i colori, no? Quindi ha avuto un'anima sensibile, perché questione è anche di quello, cioè non basta solo andare avanti con gli anni, no? Ma elaborare con sensibilità, no? Con saggezza l'esperienza. Ecco, mettiamo che una persona sia molto saggia, progredita in anni, in età e in sapienza, come dice la scrittura, no? Ebbene, nemmeno tutta una vita umana basta per orientarsi bene. Che cosa bisogna fare allora? Ebbene, avere l'umiltà di ricorrere a consiglio di altri, consultarci con gli altri. Può succedere che uno sia perplesso, che cosa fa? Chiede parere agli altri. è cosa necessaria, è bella, eh? Non so, a noi altri confessori capita soprattutto per le vicende del confessionale, no? Se c'è qualche problema, soprattutto giuridico, dove non sono molto versato, per la verità, che cosa faccio? Vado a chiedere a padre Ubaldo, no? Come si applica, quale canone, ne vero, della legge della Santa Madre Chiesa si applica e come, che cosa bisogna fare per risolvere quello o quell'altro quesito giuridico. Vedete? Quindi chiedere consiglio. Solo nell'ambito appunto della confessione, dove ovviamente la prudenza non è mai troppa, ma anche semplicemente nella direzione della nostra vita quotidiana, no? D'altronde nella direzione spirituale che cosa si fa se non questo, no? Cioè si ricorre al confessore anche sotto l'aspetto medicinale, cioè gli si chiede consiglio, che cosa devo fare per orientarmi bene, no? Allora ricorre a consiglio altrui, e torneremo su questo per agganciarlo poi con il donum consilii, cioè con il dono del consiglio. C'è poi il giudizio pratico, cioè il prudente non è solo uno che sa deliberare, che sa consigliarsi. Dice Aristotele che il prudente si consiglia a lungo, non è uno che è precipitato, che agisce subito, no? E poi agisce generalmente male, no? Il prudente si consulta a lungo, no? Delibera a lungo, però la sua ricerca mira a intuire